Ciao a tutti, siete su Radio Bandiera Nera per il primo appuntamento di questa nuova trasmissione che Radio Bandiera Nera dedicherà periodicamente con il contributo delle diverse redazioni locali al mondo dell'editoria non conforme, a tutti quei libri, autori ed editori che in qualche modo hanno alimentato e continuano ad alimentare la fiamma della rivolta contro il pensiero unico, contro il politicamente corretto, contro le falsità storiche disseminate a piene mani dopo il 45 dai vincitori del secondo conflitto mondiale e contro i disvalori affermatisi negli ultimi 70 anni che hanno condotto sull'orlo del baratro materiale e spirituale l'Europa e i suoi popoli. Ci occuperemo così di editori che esistono e resistono, dando alle stampe testi che rimandano ad una Weltanschauung condannata dalla storia, ma che anima ancora la condotta di avanguardie antagoniste. Ci occuperemo di autori definiti eretici e di cosiddetti cattivi maestri che si sono fatti ripetitori di una visione del mondo sacra ed eroica, come pure di libri posti all'indice dall'apparato culturale attuale perché custodi di verità scomode e comunque indecentemente negate. Ma anche più semplicemente andremo alla ricerca di pubblicazioni lontane dalle logiche commerciali e che in qualche modo riescono ancora oggi ad evocare nel lettore il bello e il giusto. Detto questo, entriamo subito nel vivo dell'appuntamento odierno. Per questa prima puntata abbiamo scelto di partire da una realtà editoriale antagonista che da oltre 30 anni opera con dedizione e, è bene sottolinearlo, con sacrificio, dato che è sicuramente lontana dalla mercatura e dalle logiche commerciali. Una realtà editoriale che si è sempre contraddistinta per libertà di pensiero, rifiutando quindi etichettature politiche anacronistiche, care invece ai prezzolati professionisti della politica politicante, che hanno continuamente cercato di ricondurre le logiche del confronto alla dicotomia destra e sinistra e che sbandierano ancora oggi, come 40 anni fa, lo spauracchio degli opposti estremismi. La realtà editoriale di cui si parla è il progetto editoriale Orion Libri, una realtà che, affrancata da alcune tare ideologiche che hanno fortemente limitato la maturazione culturale e politica e l'incisività d'azione di una certa area radicale, ormai da decenni è punto di riferimento per tutte quelle forze effettivamente antagoniste dell'alta finanza internazionale e del degenere spirito borghese che ha annichilito le migliori forze europee. Come anche il suo stesso nome evoca, richiamando la più splendente costellazione del nostro cielo invernale, Orion Libri ha orientato nel corso dei decenni, a partire dagli anni Ottanta, con la propria rivista e con i numerosi titoli pubblicati, tutti coloro che si sono ribellati al dominio culturale, politico ed economico dei vincitori della Seconda Guerra Mondiale e chiaramente dei loro latinoamericani. Se il progetto editoriale Orion, con le edizioni Barbarossa prima, la società editrice Barbarossa poi e oggi con Aga Editrice è stato, nemmeno a dirlo, ascritto dagli pseudoanalisti del sistema democratico alla galassia dell'estrema destra, in verità questa casa editrice militante è una realtà difficilmente catalogabile con le obsolete categorie politiche di destra e sinistra. Sia dai titoli pubblicati nel corso degli anni, sia dai collaboratori che col tempo hanno partecipato all'avventura delle edizioni Barbarossa, della società editrice Barbarossa e poi dell'attuale Aga, passando chiaramente per il mensile Orion, il progetto editoriale animato da Maurizio Murelli, seppur politicamente impegnato, è stato sempre caratterizzato dal rifiuto di sterili condizionamenti ideologici di qualsiasi colore e ha cercato piuttosto di rianimare con la propria analisi politico-culturale ed economica e con i testi pubblicati tutti coloro che si sono mostrati interessati, indirizzati o comunque spinti verso nuove sintesi politiche, oltre la destra e la sinistra. Ennesima dimostrazione di ciò sono sicuramente i testi che negli ultimi anni l'Aga ha dato alle stampe, mettendo a disposizione dell'area radicale una serie di scritti relativi all'avventura fiumana e dedicati in un certo senso anche ad Annunzio, di cui proprio nel 2013 ricorreva il 150° anniversario della nascita. Per parlare di tutto questo è con estremo piacere che oggi abbiamo su RBN proprio l'editore Maurizio Murelli, animatore del progetto editoriale Orion Libri. Buonasera,
Buonasera a tutti ai radioascoltatori.
Allora, editore, prima di arrivare a parlare dei testi recentemente pubblicati, vorrei ripercorrere con lei la lunga storia della sua sfida editoriale. Quando e come nasce il progetto editoriale che si concretizzerà nelle edizioni Barbarossa e poi nella SEB?
Diciamo così che le edizioni Barbarossa, l'attività editoriale che si chiamerà Edizione Barbarossa, hanno un'origine abbastanza particolare, singolare. Nasce nel periodo, vengono fondate nel periodo in cui io sono detenuto, come tanti altri ragazzi della mia età allora, e l'idea di fondo era che un soldato politico doveva ritenersi in servizio effettivo permanente in qualsiasi situazione si veniva a trovare. Nella seconda metà degli anni 70 la situazione era abbastanza degenerata e quindi si voleva comunque portare un contributo a chi ancora fuori manteneva la posizione e si dava da fare sul cosiddetto piano politico. Io allora ero al carcere speciale di Cuneo, quindi non è che potevo, così come gli altri, dare un contributo, diciamo, di idee. La posta era censurata e non sarebbe comunque mai passata, quindi da lì nasce l'idea di dare un contributo più prettamente editoriale, cioè di lavorare noi partendo con traduzioni di libri e pubblicare libri. In questo modo si sarebbe dato un contributo. La cosa può nascere, il cosiddetto progetto può nascere perché ho un buon supporto all'esterno di ragazzi che avevo conosciuto prima di arrivare al supercarcere durante la detenzione in un altro carcere piemontese che era a Saluzzo. In quel caso c'era un gruppo di ragazzi che aveva già messo in piedi un centro librario, allora ce n'erano tanti di centri librari che diffondevano i libri, per quanto fossero pochi, c'era poca editoria allora, però quella che c'era veniva diffusa con banchetti nelle sezioni che c'erano, nelle università dove si poteva, eccetera, quando c'era una manifestazione o qualcosa del genere. Lì era nato un centro librario originariamente a Torino e aveva una sua propagine a Saluzzo dove c'erano questi militanti, che alcuni dei quali facevano parte di Europa Civiltà, si occupavano prevalentemente di dare sostegno ai dissidenti in Russia, e quindi appoggiandomi a loro ho fatto nascere la casa editrice traducendo il primo libro che sempre per le condizioni in cui eravamo non poteva essere marcatamente politico, e fu La crociata contro il Graal, libro che proprio adesso stiamo rifacendo completamente, ritraducendo, riarricchendolo, e siamo già alla quinta edizione. Dunque le edizioni Barbarossa nascono così, poi diventerà società editrice Barbarossa.
Alcuni osservatori, analizzando l'area radicale, hanno sottolineato che proprio che tra i rivoluzionari italiani degli anni 70 è stato molto diffuso il passaggio dagli scontri di piazza alle editorie, che soprattutto nel cosiddetto ambiente dell'estrema destra, essendo precluse le cattedre universitarie, le redazioni delle testate giornalistiche più affermate, sono proliferati scrittori ed editori quasi per controbilanciare lo scarso peso delle loro idee nel campo politico effettivo. Cosa ha spinto Maurizio Murelli a scegliere allora e a continuare ancora ad oggi ad usare l'editoria per contrastare tanto lo spirito borghese quanto il livore dominante in gran parte dell'estrema sinistra di stampo marxista?
E un po' già risposto, nel senso che è stata una situazione, era l'unica possibilità che io avevo per contribuire a quella che era l'attività di soldati politici, così come ci ritenevamo allora. Diciamo che prima della nostra realtà editrice, se vogliamo di mantenere ferma la definizione di destra radicale, esistevano giusto le edizioni di AR, nate nel 64, e mi pare nei primi anni 70, la seconda metà degli anni 70, le edizioni all'insegna del vetro, che però avevano una caratteristica, erano molto caratterizzate. E le due case editrici furono quelle che pubblicarono maggiormente allora i testi della Guardia di Ferro, Codreano. Dopodiché, a fianco a parte queste due case editrici, ci fu la grossa attività della nuova destra di Marco Tarchi, e lì effettivamente determinò, pur se, anche se non su un piano di destra radicale, se cosa vogliamo dire, anzi c'è lo scontro con loro fu abbastanza duro per certi versi, gli si mossero abbastanza critiche, comunque loro con la posizione del cosiddetto grancismo di destra promossero diverse attività editoriali, da riviste di vario genere, sia di musica, sia ecologiste, sia con il diorama letterario, sia con la fantasy. Allora fu scoperto Tolkien con Annessi e Connessi, insomma, io non credo che ci sia un nesso tra gli scontri di piazza, l'attività di piazza che c'erano e l'editoria, che siano da intendere come una sorta di rifugio per l'impossibilità di praticare la piazza. Credo proprio che ci sia stato un momento di sete, di necessità di riscoprire tutti i giacimenti che allora si aveva la percezione, ma che non erano stati recuperati, e quindi è cominciato questo tipo di attività editoriale abbastanza diffusa.
Quali sono state le difficoltà, gli ostacoli e gli avversari di chi, come lei, ha scelto l'editoria come forma di milizia?
Ma sostanzialmente quando si è partiti era anche difficile trovare la tipografia che stampasse i libri, non è stata un'impresa facile, e quando si è riuscito a trovarla credo che ci abbiano applicati prezzi fuori dal mondo per poter stampare. A parte gli ostacoli poi diciamo più pesanti per chi fa editoria allora come oggi, e poi la distribuzione. Il libro funziona se ha una distribuzione capillare, se riesce a arrivare nelle librerie. Però per poter arrivare alle librerie bisogna fare tirature mostruose e avere la capacità economica di reggere i tempi del distributore, che ti paga poi alla fine quando vuoi. E allora per noi, anche se il problema l'editoria, il pubblicare libri non ha un aspetto commerciale, almeno di sicuro non per la SEB prima e l'AG adesso, tant'è che si ragiona spesso che se un libro fa cassetta, se cosa vogliamo usare, se cosa vogliamo dire, deve poter supportare quello che sicuramente nel momento che si decide di mettere a punto, di stampare, di pubblicare, si saprà già che non reggerà le spese, quindi al limite si cerca di bilanciare, di non essere in passivo, e un libro che a fortuna supporta quello che è più difficile da vendere, da far comprare, e che comunque noi riteniamo fondamentale, riteniamo importante fare. Quindi la cosa più complessa, più difficile è la distribuzione, il poter arrivare nelle librerie. Oggi le librerie oltretutto sono in crisi, poi con internet e nuovi sistemi c'è un'ulteriore crisi. In più, a parte quello che accadde negli anni 70, a fine anni 70, per tutti gli anni 80 e forse anche all'inizio degli anni 90, dove c'era veramente questa sete disperata di leggere, diciamo che è un po' calata, è un po' venuta meno da parte dei militanti di oggi, anche perché probabilmente supportata dallo strumento internet, dalla possibilità di reperire materiale, da tutto quanto che viene poi scannerizzato e buttato in rete, quindi c'è un po' più difficoltà a far capire l'importanza di un libro e a venderlo.
Come si accennava all'inizio della puntata, il progetto editoriale a cui lei ha dato vita si è sempre contraddistinto, pur nella sua lotta alla decadenza attuale, ai falsi miti della democrazia e dell'egualitarismo, per il rifiuto di pregiudizi ideologici, e ha potuto contare quindi nel tempo sulla collaborazione di soggetti comunque provenienti da diverse esperienze e contesti politici. Cosa ha unito e cosa unisce chi ha collaborato e collabora al progetto editoriale collegato a Orion Libri?
Ma dal mio punto di vista, fin dall'inizio è stato chiaro ed è stato palese che quello che noi ancora oggi definiamo fascismo aveva al suo interno un pluralismo di linee omogenee e perché però nel quel fine del fascismo storico, del fascismo mussoliniano, del ventennio, questi giacimenti sotterranei, queste linee sotterranee, alcune poi emergevano e contribuivano a tenere insieme lo Stato fascista, il ventennio nella proposizione di idee, di contributi di analisi economica, culturale, eccetera, altre erano più marginali, spingevano per emergere, quindi sappiamo di diverse posizioni. È chiaro che venendo meno il periodo, il ventennio, venendo meno quel periodo storico, queste linee si sono un po' disgiunte. Quindi fin dall'inizio noi si voleva, attraverso Orion, ragionare, proporci un po' come una bussola, come una sorta di cartina geografica che dava le indicazioni di che cosa c'era. Qui c'è questo, qui c'è quello, quindi si cercava di essere plurali. Chiaro che poi la redazione aveva una sua linea e ogni tanto la rimarcava, e quindi noi fummo, credo, senza tante smentite, di essere i primi a ragionare intorno alla questione del mondialismo, cercando però di portarlo fuori dalle secche del complottismo. E fummo anche i primi a ragionare, a ruotare intorno alla questione della geopolitica, dell'euroasiatismo. Insomma, lanciamo diverse proposte che è chiaro che non è che nascevano tutte all'interno della redazione, è che la redazione aveva una forte capacità di intercettare, di recuperare questi fermenti che esistevano autonomamente. Alcuni di questi si ricollegavano alla tradizione fascista, avevano un'origine lontana, altre erano la logica conseguenza di una progressione nell'elaborazione concettuale e nella ricerca. E quindi questo è stato il nostro target fin da subito.
Veniamo ora al presente. Da circa un paio d'anni l'AGA editrice ha recuperato dei testi ormai irreperibili sul mercato collegati all'avventura fiumana. Sono stati così pubblicati due testi di Mario Carli con D'Annunzio a Fiume e Trilleri, di cui tra l'altro mi pare che il primo era già stato dato alle stampe anni fa. Poi c'è Santa Pirateria di Iambo, Gli Allegri Firibustieri di D'Annunzio, scritto da Tom Antongini, e in ultimo La Stagione delle Fiamme Danzanti di Leon Kocniski. Tutti gli autori di questi libri ridati alle stampe dopo decenni, alcuni quasi ad un secolo, credo, dalle loro pubblicazioni originarie, sono stati legionari di D'Annunzio, partecipando quindi alla straordinaria avventura fiumana. Perché questo interesse verso Fiume e i suoi protagonisti?
E qui parzialmente è spiegato nelle introduzioni dei libri, è molto difficile essere sintetici su questo punto qua. Bisogna partire da quello che viene definito il diciannovismo, cioè guerra finita, terminata, il fermento che si determina lungo tutta la penisola da parte di quelli che avevano partecipato alla guerra con coscienza, cioè stiamo parlando delle avanguardie, gli studenti, coloro, i nazionalisti, i futuristi, D'Annunzio stesso, insomma tutte queste personalità e queste correnti di pensiero e artistiche che avevano come volontari partecipato alla prima guerra mondiale con un minimo comune denominatore, ma alcuni con alcune posizioni diverse. Finita la guerra, cioè la guerra ha praticamente generato l'uomo nuovo, infatti le rivoluzioni che ci sono state in Europa, ma non solo in Europa, nascono sempre dall'esperienza di guerra, tant'è vero che oggi se uno riuscisse a capire effettivamente che cosa determina nella guerra la forgiatura dell'uomo nuovo, probabilmente si riuscirebbe ancora a fare la rivoluzione. Però battuta a parte, cioè dal 18 al 22 c'è questo fermento con diverse espressioni, sono elaborati diversi, c'è un pluralismo di elaborazioni che cerca di proporsi, quindi il fascismo originario, per esempio quello sansepolcrista, D'Annunzio su D'Annunzio è stato detto da alcuni che è il Giovan Battista del fascismo, l'apripista, colui che fa da battistrada al fascismo, da altri è stato sostenuto che non è assolutamente vero. E il primo a ragionare intorno a un D'Annunzio che non ha nulla a che spartire col fascismo è proprio De Felice quando pubblica la carta del Carnaro per l'edizione del Burino e ragiona intorno, partendo dall'analisi, siamo nel 74, ma c'è già anche un'altra edizione di cui adesso non ricordo bene, pubblicata a Bari sempre sulla questione di Fiume. In ogni caso qui viene messo l'accento sul fiumanesimo come movimento libertario anarchico, viene addirittura paragonato poi a quella che è l'esperienza delle generazioni del 68 eccetera, no? Ed è effettivamente un grosso equivoco questo, quindi D'Annunzio è, se così si può dire, rappresenta a Fiume un fascismo d'annunziano che è diverso da quello di Mussolini dopo il 1922, o meglio ancora dopo il 1924, dopo l'affare Matteotti. Quindi cosa succede? Perché questo interesse? Perché in quell'esperienza di Fiume effettivamente arrivano tutte, ma proprio tutte le componenti del diciannovismo. Quindi c'è effettivamente una vena libertaria, anarchica, è in opera in quel momento la rivoluzione bolscevica, cioè c'è uno sviluppo, c'è una conseguenza a quella che è stata la rivoluzione. Infatti alcuni fiumani, e tra questi anche Mario Carli, hanno all'inizio, nel primo momento, un'attrazione fatale, parlano proprio di un bolscevismo latino, mediterraneo, che si riferiscono a quella rivoluzione lì, e la marcia su Roma ancora non c'è. E quindi io avevo cercato, anche con altre, coniugandola con altre esperienze, altre elaborazioni, di bypassare la questione fascismo-antifascismo andando a una delle radici che vedeva prima in De Felice, poi nella stessa Claudia Salaris, la studiosa delle avanguardie artistiche, che ha scritto quel favoloso libro, quel bellissimo libro, Alla festa della rivoluzione, mi pare sì. Il titolo esatto, che in cui viene appunto citato tutti quei libri che io poi ho recuperato e sono ho stampato, tipo Trilleria, Fiume con D'Annunzio, e da ultimo, che è stata un'impresa non facile, il Concinski, perché non è stato facile, perché in realtà questo libro non è mai esistito nella forma originale e non avevamo neanche capito perché non esisteva. Questo libro, mentre il poeta belga lo scriveva, il traduttore Lucchini lo traduceva perché stava lì e fu pubblicato da Zanichelli. Noi cercavamo disperatamente l'edizione originale e non la riuscivamo a trovare, perché vedevamo anche in alcuni pezzi pubblicati in giornali francesi che non ritornavano nell'edizione italiana. Poi dopo siamo riusciti a scoprire l'arcano. Comunque l'esperienza di Fiume è importante secondo me proprio per questo, perché permette di andare a una delle origini primigene dell'autentico fascismo, che non è solo quello mussoliniano. E quindi Kocinski, che secondo me è l'unico che diciamo veniva solo secondo ad Annunzio per capacità intellettuale, per cultura, per uso diciamo della lingua eccetera, ecco questo poeta belga dà nel suo libro, quello che noi abbiamo pubblicato con il titolo La stagione delle fiamme danzanti, dà proprio la misura di questa situazione dentro Fiume, di questo crogiolo di e quindi niente, il motivo per cui noi ci siamo molto nel ripartire con la nuova casa editrice, abbiamo voluto proprio partire da una delle radici più importanti della nostra storia italiana, nazionale, recente. cercando di, nei libri pubblicati finora, perché adesso manca anche uno di quelli più importanti, uno di quelli a cui io poi tengo in modo particolare, che è il libro di L'asso di cuore, la biografia di Guido Keller, che secondo me resta un eroe insuperato, insuperabile, a lungo poco conosciuto. Se l'avessero avuto gli americani una cosa starebbero a fare ancora film e fumetti ancora adesso.
E è quello che attendiamo tutti quanti con ansia.
Sì, sto spendendo proprio questi giorni l'introduzione. Lì ci sono di Guido Keller, esistono due biografie, una di Atlantico, sì, Ferrari, e l'altra di Sandro Pozzi. Noi abbiamo optato per quella di Atlantico Ferrari, poi vi viene spiegato bene il perché, e credo che sarà un buon contributo alla comprensione di tutto il fenomeno d'annunziano e del fiumanesimo. E comunque, per chiudere la parentesi che fosse lasciata aperta, io attribuisco molta importanza al fiumanesimo, come che poi dopo fornisce la liturgia al fascismo, perché tutto quello che poi è la rappresentanza quasi, diciamo, religiosa del fascismo si forgia e si forma, viene plasmata, viene creata proprio dall'Annunzio a Fiume. Resta fermo che il fascismo di D'Annunzio è diverso dal fascismo di Mussolini, soprattutto il fascismo regime, il fascismo istituzione che Mussolini ha messo in piedi, diciamo, tenendo conto delle due grandi potenze in atto nella nostra nazione, che erano la Chiesa e la Corona. D'Annunzio prescindeva da questi due aspetti qua.
Qual è tra queste recenti pubblicazioni proprio inerenti Fiume il titolo a cui lei, come editore ma anche come lettore, è più legato? Comunque, qual è quello che per primo consiglierebbe per avvicinarsi proprio allo spirito di Fiume di cui parlava?
Ma allora, io sono onestamente affezionato a tutti e quanti, perché ognuno ha una sua storia, una sua peculiarità. Santa Pirateria è veramente un libro fantastico, che ho immaginato, io almeno ho immaginato, avendo anche un figlio di 14 anni, di fargli svolgere anche la funzione che potevano avere i libri per quelli come me della mia età, che quando erano adolescenti leggevano, che so, Salgari, libri di avventure. È un bel libro, perché è un romanzo che può essere letto con profitto da un adolescente come da un adulto, perché è scritto da Iambo, che era stato il più grande fumettista e disegnatore dall'inizio del Novecento fino a quando è morto a Firenze nel 1944, mi pare di ricordare, a seguito di un bombardamento, picchiato per crepacuore, cioè il 1943, anzi, non il 1944. Ed è un bel romanzo, perché anche questo, insomma, sarebbe proprio la traccia per una serie di film, non uno. È centrato sugli Scocchi, cioè questi pirati a cui si era richiamato D'Annunzio, aveva consentito la rinascita D'Annunzio proprio per alimentare e sostenere l'impresa più umana. Qui viene addirittura disegnato, accompagnato dai disegni originali di Iambo, ed è veramente un bel romanzo. È chiaro che per quelli molto, ma molto, molto raffinati, Leon Koczynski rimane il più importante, perché abbiamo impiegato abbastanza a farlo. Non è stato facile, c'è un apparato di note che ha curato mia moglie, Alessandra Colla, che ha richiesto veramente mesi e mesi, perché il poeta belga ha, nella sua scrittura, ha molte allusioni e sono di difficile interpretazione se non si ha una preparazione culturale superiore, e con questo apparato di note si è cercato di rendere comprensibile anche quello che poteva non essere comprensibile nelle citazioni, più che altro, perché le citazioni sono molto sottili, la lettura è scorrevole, non ha nessuna complicazione, però ci sono delle citazioni, cioè dei personaggi citati che credo pochi riescono a ricostruire la biografia. Quindi, per chiudere, sono affezionato a tutti, ecco, a questi libri qua. Ognuno ha una sua peculiarità. Mario Carli è il capo, il fondatore, capo degli arditi, dell'organizzazione degli arditi, futurista, con Marinetti a Fiume, scrive l'unico romanzo fiumano che è Trillerì, è importante. In Italia esistevano solo tre copie, se non salvate, e siamo riusciti ad avere questa copia che era l'Università di Bologna in digitale, fotografie digitali, a ricostruire tutto il testo, e come la Salaris lo cita proprio per reggere tutto il suo ragionamento sulla struttura di Fiume, su come vivevano a Fiume, quindi è un romanzo importante per quello, primo perché è l'unico romanzo fiumano, bisognerà poi aspettare Comisso che dopo la guerra pubblicherà dei libri sul Porto dell'Amore, dal titolo Porto dell'Amore eccetera, in cui poi recupera questi personaggi qui, Keller, Kocinski, Carli eccetera, però questo è l'unico romanzo che esiste su Fiume.
A suo avviso cosa possono riscoprire da questi testi ripubblicati dall'Ala relativi proprio all'impresa fiumana e ai giovani, e non mi riferisco esclusivamente al fiumanesimo, al di là di quello che è l'elemento politico, cosa possono insegnare Fiume e gli animatori della città di vita ai giovani di oggi?
Intanto la capacità di fare progetto, di fare sintesi, al di là di quelle che sono le ideologie. Qualcuno ha detto che le ideologie sono la maschera mortuaria delle idee. Il fiumanesimo ha un respiro mediterraneo fortissimo, ha una concezione del fascismo che prescinde dallo stato centralista. D'Annunzio nella sua proposizione si rifà alla religiosità mediterranea e latina, e quindi supera il problema della contrapposizione tra cristianesimo, cattolicesimo, eventualmente ateismo o paganesimo, ma al di là riesce a recuperare proprio quella che è il sentimento della religiosità, che non ha ovviamente nulla a che vedere con la religione nel senso stretto, e recupera la caratteristica fondamentale della nostra nazione, cioè il fatto che si è espressa, ancor prima di essere stato unitario, con una sua omogeneità e pur differenza attraverso l'esperienza del Rinascimento e del Comune. Quindi è un fascismo un po' particolare quello che propone D'Annunzio, per non parlare della Carta del Carnaro, che è un qualche cosa della Costituzione che viene messa a punto da D'Annunzio sulla traccia di De Amelis, sindacalista rivoluzionario, è una sintesi veramente incredibile, quindi è paradossale. Io a volte sento oggi circolare delle idee, delle prese di posizione, delle proposte che lì già sono state formulate, però venivano poi rese omogenee, diventavano progetto, basta pensare che si era proposto come Lega degli oppressi, dei popoli oppressi, quindi lì fu un crocevia di quelli che già subivano la prepotenza di un mondialismo antelitera, se così vogliamo dire, di una globalizzazione antelitera. I popoli che venivano oppressi venivano chiamati, invitati a fondare una lega per contrapporsi al potere, allo strapotere e all'arroganza della società delle nazioni. Insomma, c'è lì tutto quanto può essere ancora oggi di attualità. È quel fascismo solare molto, molto allegro, squadristico nel senso vitale del termine, ecco, e credo che lì i giovani possano trovare quella dimensione che gli può dare piena soddisfazione e suggerimento per una nuova elaborazione.
Qual è stata, e veniamo un attimo alla distribuzione di cui si parlava prima, la risposta dei lettori a queste ultime pubblicazioni, alle pubblicazioni di questi testi?
Ma io adesso ho immaginato di utilizzare lo strumento di strumento di internet, perché non c'è possibilità, non, c'è altra possibilità, quindi le distribuzioni non esistono, sono praticamente monopolizzate da Mondadori, Feltrinelli e qualche un altro, quindi passi di lì e tendono poi a massacrarti comunque, non darti respiro, non c'è la possibilità di sviluppare una distribuzione sensata, o rimarrebbero distribuzioni regionali. Quindi abbiamo immaginato fin da subito di partire con questa nuova esperienza editoriale, sganciandola da quella che era l'edizione Barbarossa, proprio per darle un nuovo volto, una nuova personalità, e vedere se ci riesce di arrivare attraverso il sito, attraverso lo strumento di internet, li metteremo in campo tutti, adesso pian piano li stiamo preparando, li stiamo rodando, li stiamo collaudando, stiamo cercando di capire bene come funziona, stiamo cominciando a creare le pagine, poi vedremo con le pubblicità, il pagamento, non so, però di arrivare ai lettori, ma non solo dell'ambiente, di rompere l'accerchiamento, di andare sul grande pubblico, utilizzando questi strumenti. E per fare un bilancio della risposta del pubblico è un po' presto, perché nella domanda che mi aveva fatto precedentemente si parla di un paio d'anni a questa parte là, che in realtà siamo, come AGA siamo nati verso aprile dell'anno scorso, quindi sono pochi mesi che siamo usciti come edizione AGA, abbiamo pubblicato 9 titoli e adesso ne abbiamo una quindicina in lavorazione. È chiaro che reggeremo se c'è richiesta, se c'è acquisto, se il libro viene fuori. Alcuni libri stanno andando bene, ce n'è uno che mi ha lasciato un po' stupito, pensavo a una risposta immediata, subito, veloce, invece al momento non c'è stata, che è Quel sottile filo rosso di Marco Venturino, è un autore questo che ha pubblicato per Mondadori con 2 titoli che hanno avuto un discreto successo, penso abbiamo avuto 11, 12, 20, 13 mila copie vendute questi libri qua. Quando si è presentato a Mondadori con questo libro qua, che è un romanzo sugli anni 70, Mondadori non gliel'ha voluto accettare, ha detto che verboten, cioè non si può fare un romanzo sugli anni 70, visto da destra, e quindi io ho detto vabbè, io lo stampo, cioè, però è chiaro che non, al momento non posso arrivare al grande pubblico. Pensavo però che ci sarebbe stata da parte di quello che viene definito ambiente, area, una risposta abbastanza forte su questo romanzo, perché in fin dei conti, a parte che c'è anche romanzato la mia storia, da quanto bene un cenno, ma soprattutto ruota intorno alla storia di Sergio Ravelli, e questo è il personaggio del romanzo, diciamo, centrale. E questo mi ha lasciato un po' stupito. In genere vedo che sono i romanzi, la letteratura che ha più difficoltà, mentre la saggistica ha più diciamo, viene accettata meglio da quella che è, stiamo parlando di area, qui. Infatti l'ultimo uscito, gli ultimi 2 usciti, che sono Parabellum e La rivoluzione fascista, Parabellum ci sono richieste quotidiane, sta andando molto molto forte, tra l'altro un libretto molto, molto interessante, perché mette in chiaro chi veramente ha voluto la guerra e come ci è arrivato, insomma. E La rivoluzione fascista invece di Bertolucci, va bene, non c'è bisogno di spendere tante parole su Bertolucci.
E ci diceva proprio di questi nuovi testi in arrivo, quindi mi ha anticipato un po' la domanda successiva: quali sono i vostri progetti editoriali imminenti?
Ma il progetto più utopico è la riproposizione dell'intera collezione di Gerarchia, la rivista voluta da Mussolini, che è uscita per oltre 20 anni, e io ho recuperato quasi tutti i numeri, cioè quasi 3 annate, e ripubblicarle per annate. Adesso sto, invece di partire dai primi degli anni 20, sto mettendo insieme il 1939. Ci sono poi la riproposizione di Crociata contro il Graal, perché quella ha una richiesta veramente forte, ed è un libro che viene richiesto fuori dalla cosiddetta area, e quindi speriamo che quello poi faccia anche da apripista per gli altri libri. poi sono in rivisitazione, una cosa, sono una trentina di libri, non riesco a elencarli tutti, quindi saranno una bella sorpresa. Comunque ci sarà c'è una pagina appena aperta su Facebook, su Aghi Editrice, in cui sto mettendo dentro tutti i dati, verranno messi tutti i titoli a breve dei libri in lavorazione.
Allora, prima di salutarci vorrei tornare un'ultima volta su un piano più strettamente politico. Il suo impegno culturale e politico è stato contraddistinto, come si diceva, sempre da una particolare stima verso coloro che hanno saputo riconoscere il vero nemico, schierandosi oltre i limiti degli steccati ideologici, tanto che, per fare un esempio, si parlava del gruppo umano legato alla vostra rivista Orion come dei nazionalcomunisti, anche se mi rendo conto che la risposta richiederebbe ben più del tempo a nostra disposizione. Può spiegarci questo concetto, soprattutto per i giovani che si avvicinano oggi all'impegno politico?
È chiaro, la questione del nazionalcomunismo è stato un tentativo proprio di bypassare la questione fascismo-antifascismo. Si è andato a vedere all'origine di alcune formulazioni e soprattutto tra veterani, tra persone che hanno partecipato a quella che era stata l'attività degli anni, dei primi anni 70, che si ritrovavano dopo il carcere, dopo le varie esperienze, coniugando la questione del fiumanesimo e quindi di alcune esperienze fasciste che per certi versi si avvicinano molto al comunismo, perché noi quando poi parliamo di comunismo abbiamo in mente solo il marxismo, mentre io quando parlo di comunismo o di comunitarismo ho anche in mente per esempio l'esperienza di Sparta, pertanto per dirne una che tutti possono capire subito. E quindi si trattava di andare al di là degli steccati ideologici, anche perché in fin dei conti in Italia noi avevamo milioni di persone che avevano dato fede al comunismo, ma perché loro lo intendevano secondo un certo sentimento, che non è poi quello esplicato da alcune minoranze marxiste abbastanza antinazionali. Il comunismo per certi versi ha un suo fascino, ha una sua ragione d'essere, ma stiamo parlando di comunismo, non di sovietismo o di socialismo inverato, stiamo parlando di un'idea che non ha poi trovato radicamento, perché di solito quando si parla di comunismo si mettono insieme tanti elementi tipo materialismo, marxismo, lotta di classe, queste cose qui sono tutte sovrastrutture ideologiche che hanno impacchettato la cosiddetta idea comunista. E Mussolini nasce comunista radicale e poi dopo tempra la sua esperienza attraverso la lettura di Nietzsche e poi attraverso la questione del nazionalismo, quindi non è stata fatta una cosa fuori dal mondo come qualcuno ha avuto modo di dire, è stato proprio un tentativo di recuperare una radice, chiamandola proprio nazionalcomunismo, perché il comunismo poi non riesce a stare in piedi da nessuna parte proprio perché cerca di eliminare, di espellere da sé l'idea proprio di nazione, e quindi noi invece reinseravamo la questione nazionale in un comunismo che non ha, come viene spiegato nei libri che pubblichiamo, che non ha aggregazione con tutte quelle sovrastrutture ideologiche di cui ho detto prima. C'era anche un'altra parte della domanda che mi è sfuggita, adesso non mi ricordo più, c'era...
No, era proprio questo concetto, che voleva puntare l'attenzione sul superamento per svolgere attività politica, per l'approfondimento anche culturale, il superamento di certi steccati ideologici di cui voi siete stati tra i primi, insomma.
Posso aggiungere una cosa, diciamo anche che noi usiamo anche impropriamente fare politica, secondo me è una terminologia sbagliata, ci sono delle persone che sono impegnate per il mutamento, fare politica è già avere la capacità, avere la possibilità di amministrare lo Stato, di amministrare la polis, cioè fare politica vuol dire essere già amministratori. In realtà tutti noi siamo militanti impegnati per il mutamento. È chiaro che poi c'è un tempo per ogni cosa, io ormai ho 60 anni e credo che sia opportuno che quelli della mia età si mettano nelle retrovie e si occupino della logistica, devono andare avanti i giovani. Noi mettiamo a disposizione il munizionamento, fabbrichiamo munizioni e poi le usano come meglio credono, cioè voglio dire, le devono loro utilizzare e indirizzare. Noi andiamo avanti sulla base di quello che è stata la nostra esperienza, l'accumulo di esperienza e dobbiamo necessariamente avere fiducia nei più giovani, non proporci, non essere pedanti, essere addirittura anche patetici, pensare di muoversi come quando si ha 20 anni. A un certo momento bisogna avere la capacità, perché non si ha più l'agilità, non si ha più il passo svelto, non si ha più la capacità di stare al passo con quelli che sono i fermenti giovanili, però si ha un accumulo di esperienze, e questo è una cosa importante che si può mettere a disposizione. Facciamo in poche parole la funzione dei nonni nella famiglia tradizionale, ecco, e fabbrichiamo questa che secondo noi sono il munizionamento per chi lo vuole usare, quindi stiamo nel reparto logistico. Quindi i giovani questo possono fare, prendere queste munizioni e usarle.
Allora, detto ciò, mi pare che siamo giunti al termine di questo incontro odierno con l'editoria militante. Noi di Radio Bandiera Nera la ringraziamo calorosamente per essere stato con noi e ringraziamo tutta l'Ada Lettrice per il prezioso e costante contributo culturale e politico all'area antagonista. Grazie e speriamo che ci siano altre occasioni per risentirla. Buona serata.
Senz'altro, grazie a voi. Buona serata.
Arrivederci. Non mi pare ci sia nient'altro da aggiungere, quindi io vi saluto e con questo brano musicale ad hoc Orion vi do appuntamento alla prossima. Ciao.